La cultura che non ti aspetti.
Buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto in diretta studio dallo studio 6 di Comano con Elisa Rossello in redazione, Enrico Bianda in vostra compagnia. Marco Solari terrà una conferenza incontro tra poco a Locarno, sarà nostro ospite tra poco. Presentiamo poi i Lugano Animation Days, poi Roberto Scarcella ci parla di orsi in Giappone, vi portiamo a Milano per uno spettacolo all'Elfo ed infine raccontiamo cosa dicono i poeti dell'autunno. Questo è un po' il sommario di questa puntata di K qui sulla Rete 2. Un'ultima ora intanto che ci rende felici: in Algeria intanto è stata concessa la grazia allo scrittore franco-algerino Aboumil Sansal dopo le pressioni di Berlino. Era stato arrestato, lo ricorderete perché ne abbiamo molto parlato, era stato arrestato nel 2024 a sorpresa e all'arrivo all'aeroporto di Algeri e condannato il 1 luglio scorso a 5 anni di carcere con l'accusa di aver minato l'unità nazionale. E dunque viene liberato lo scrittore di lingua francese Sansal. Ottima notizia, seguiremo l'evoluzione, ne ha parlato per prima Liberation, seguiamo un po' gli aggiornamenti. La musica di K la prepara Corrado Antonini, tra l'altro iniziamo questo pomeriggio di nuovo con Rosalia che vede al suo fianco Björk e Yves Tumor, Bergain, il brano che ascoltiamo insieme da Lux, l'album del quale più si parla in questi giorni praticamente ovunque. Vi ricordo i contatti 079 382 6765. Allora, apriamo il nostro pomeriggio con una sorta di incontro, un incontro senza rete, verrebbe da dire. Intanto però voglio introdurre e ringraziare Marco Solari. Benvenuto a K, buon pomeriggio.
Grazie, buon pomeriggio alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Allora, dicevo, incontro senza rete, perché lei è stato invitato a Locarno dalla Biblioteca Cantonale per un incontro con Stefano Vassere, dal titolo La mia idea di cultura. E siccome, insomma, ci interessa, no, capire qual è l'idea di cultura con la quale anche noi di Rete 2 ci confrontiamo quando parliamo alla comunità di ascolto che ci segue, beh, ci è parsa un'ottima occasione di confronto questa con lei, Marco Solari, dalla direzione dell'ente ticinese per il turismo alla delega del Consiglio federale per le celebrazioni dei 700 anni della Confederazione Svizzera, alle cariche in seno alla direzione delle cooperative Migros, alla direzione generale di Ringhier, passando ovviamente per la presidenza del Festival di Locarno. Insomma, una storia lunga, una lunga storia d'amore con la cultura, parafrasando, insomma, un verso di una canzone di un cantautore italiano, Gino Paoli, mi pare fosse. Ha mai avuto, Marco Solari, la sensazione di condurre una battaglia contro i mulini a vento?
No, mai. Assolutamente mai. Perché anche il più piccolo gesto era importante, anche se poi magari il risultato non era immediato, ma si sapeva di lottare per una causa con la C maiuscola giusta. La causa era quella fondamentale per me, che avevo vissuto come il Ticino era stato trattato male, visto male, conosciuto malissimo in Svizzera tedesca, in Svizzera romanda. Per me fondamentale era poter essere utile al Ticino. La causa era quello. La cultura per me era uno strumento in fondo per dare maggiore dignità a questa mia Svizzera italiana.
Beh, questo peraltro in una settimana in cui ci sono due appuntamenti importanti, due convegni, uno promosso dal Forum per l'Italiano in Svizzera, l'altro direttamente dal DEX che si intitola Italianità. Insomma, si fa tanto, no, a tutela, a difesa, per la promozione della lingua italiana e dunque per la cultura della lingua italiana nel nostro paese. Lei si è battuto a lungo, per decenni, va detto, per la promozione di un'idea diversa di Svizzera italiana e di cultura della Svizzera italiana in seno al paese. Peraltro, come dire, è ai microfoni della RSI in questo momento ed è uno degli strumenti per la promozione, la tutela e la difesa della cultura di lingua italiana all'interno del paese. Torniamo alla sua lunga militanza in nome della cultura. Che idea si è fatto allora del presente? Come sta il mondo culturale in Ticino?
Ma è incredibile come è cambiato anche all'interno il Ticino. Dunque non è solo la percezione che oltre Gottardo si aveva del Ticino, il Ticino è cambiato in modo incredibile. Era quello che ho conosciuto io agli anni 50, agli anni 60, un Ticino ancora agricolo, un'economia, ricordo, solo quelli della generazione lo ricorderanno, i rapporti del professor Biucchi, del professor Knechaurek, di Angelo Rossi, un'economia a rimorchio. Era effettivamente un Ticino molto più emarginato, anche dal punto di vista geografico, se si vuole. Non c'era Alp Transit, c'erano i voli ancora della Crossair, che hanno poi aperto il Ticino al resto della Svizzera e all'Europa. Eravamo periferia nel vero senso della parola. E dunque io mi sono sempre detto che con la cultura riuscivamo a dare anche più dignità, come dicevo prima, a questo paese. Anche perché nel Ticino c'era all'epoca una specie di sindrome di Calimero. Siamo piccoli, siamo insignificanti. È cambiato tutto completamente. gli strumenti sono soprattutto quelli culturali, ma anche l'università. L'università è al centro di questo cambiamento. E poi è arrivata l'autostrada, e poi sono arrivate, è arrivato il tunnel. Oggi il Ticino, grazie anche alla cultura e alla scienza, non è più periferico, si trova in una nuova centralità tra quella che è l'area svizzero-tedesca, Zurigo soprattutto, che è il motore della Svizzera, e la grande Lombardia.
Senta, ma non ha l'impressione, voglio dire, lei guarda molto all'attenzione che la Svizzera ha nei confronti del Ticino, nella direzione, nel movimento, ha parlato anche molto di infrastrutture, no? Ed è vero, in Ticino si è costruita un'attrattività diversa rispetto al passato, ma vale anche in senso contrario. Insomma, è cambiato il Ticino certamente, ma è cambiata la Svizzera che guarda al Ticino. Ricordo gli articoli, gli attacchi della NZZ di qualche anno fa, quando si interrogava sul destino della Sonnenstube, era ancora così attrattiva sotto il profilo architettonico, paesaggistico? Era una domanda critica, naturalmente retorica, perché non lo è più in questi termini. E stando ai numeri di oggi, per esempio, dei collaboratori dei vari dipartimenti a Berna, sembrerebbe ancora di no. Il Ticino com'è accolto in Svizzera, a suo giudizio?
Ha completamente diversamente di quello che era una volta. Una volta veramente eravamo considerati unicamente un'appendice folcloristica, si veniva per passare delle vacanze, ma nessuno conosceva in fondo bene quello che il Ticino, la Svizzera italiana, aveva già dato nella storia. Ma nessuno conosceva, per esempio, salvo una certa elite, quello che i grandi maestri Comacini avevano fatto. C'era ignoranza totale del grande secolo politico del Ticino, che è stato il XIX secolo, quello che intellettuali italiani poi hanno creato nel Ticino, questa apertura anche del Ticino nei confronti di un risorgimento, questa apertura del Ticino per le grandi idee. Nessuno sapeva che, almeno dalla mia esperienza, o pochi sapevano, che il Ticino ha avuto la prima vera costituzione liberale europea, cioè un'ignoranza quasi totale di quello che è stato il potenziale del Ticino.
Un'ultima questione le sottoporrei, lasciamo stare, come dire, le questioni diplomatico-culturali, no? Ricordando, lei si è speso per un'intera vita, no? A sostegno, a promozione di una certa idea di cultura della Svizzera italiana. Senta, lei è ospite di Kappa. E insomma, noi qui a Rete 2 lavoriamo da tempo ormai ad un'idea di cultura inclusiva, nel senso che pensiamo che per fare cultura occorra sempre cercare di offrire una cornice di senso ai fatti, anche se questi fatti non sono necessariamente legati alla cultura così strettamente considerata, il cinema, l'arte, il teatro, la letteratura. Ecco, lei che sappiamo ama tanto i classici, come si sente di fronte a questo tipo di impostazione?
Io ho un'idea molto positiva della cultura. Cultura è progresso. In questo senso mi avvicino assai più a Fichte, Schelling, Hegel, più che a Schopenhauer o a Nietzsche. Sono rimasto abbastanza impressionato, per esempio, dalla definizione di cultura che ha dato il grandissimo Thomas Mann, che io adoro e ho letto le sue opere perché sono veramente geniali. Lui ha della cultura un'idea più pessimistica. Dice che la cultura è naturalmente progresso, ma all'interno della cultura ci sono anche i demoni, e i demoni di tanto in tanto possono essersi liberati. E così è stato per esempio, durante gli anni 30, soprattutto gli anni 30 e inizio 40, con il nazismo e io aggiungo anche ovviamente con il fascismo in Italia. Lì i demoni si sono liberati.
Allora, chissà chi sono i demoni oggi nella nostra regione, indagheremo, le faremo sapere, sperando di essere in qualche misura perdonati per il nostro modo di pensare la cultura. Tra l'altro, se lei cita i nomi che cita, insomma, quel romanticismo tedesco, a quel romanticismo tedesco siamo tutti molto molto legati e la ringraziamo. Grande citazione, grazie. Allora, io voglio ricordare che Marco Solari è protagonista di un incontro, l'abbiamo definito Senza Rete, con Stefano Vassere, 18:15 questa sera, Biblioteca Cantonale a Locarno, via Cappuccini, numero 12. Naturalmente, in bocca al lupo, Marco Solari, grazie per essere stato con noi.
Grazie.
Miami Afrobeat Orchestra e Orlando Julius adarà il brano che ascoltiamo in sottofondo ancora, data di incisione 2021. Siete all'ascolto di Rete 2, questo è K. A Lugano partono gli Animation Days, un festival dedicato, insomma, come dice il nome, all'arte del cinema d'animazione, una terza edizione che propone fino a domenica 16 novembre proiezioni dalla Svizzera e dal mondo a Lugano, allo studio Foce. Il programma include poi anche una mostra con opere di animatori svizzeri creata appositamente, con tutta una serie di incontri anche a carattere interattivo su temi legati all'animazione. Organizza il festival il gruppo della Svizzera Italiana del Film di Animazione, detto XIFA, e noi parliamo con il presidente del festival e regista Ivan Nurkis. Benvenuto, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Ben trovato. Ci fa una breve panoramica, insomma, del posto che occupa l'animazione nella cultura della Svizzera, in particolare nella Svizzera italiana?
Sì, diciamo che l'animazione in Svizzera, soprattutto se vogliamo, negli ultimi 10-15 anni ha avuto una grande evoluzione, fino ad arrivare appunto che è arrivata alla nomination all'Oscar, soprattutto diciamo in Svizzera, soprattutto nella fascia della Svizzera francese. Sono una decina di anni si producono lavori di un certo spessore che vanno in giro in tutto il mondo, non solo nei festival ma proprio nei cinema. Se invece vogliamo parlare della Svizzera italiana in particolare, diciamo che la Svizzera italiana sta ricominciando adesso a a produrre, a ricominciare con l'animazione, ha avuto un passato glorioso negli anni 60, 70 e 80, a livello europeo, tant'è che se qui nella Svizzera italiana abbiamo la trasmissione Scacciapensieri, che probabilmente è una delle più vecchie trasmissioni della RSI, che è una delle più vecchie trasmissioni di animazione che ci sono in Europa.
Vogliamo fare qualche nome, andando un po' a cercare nella memoria? Lei ha citato Scacciapensieri, ci siamo tutti un po' cresciuti, generazione più, generazione meno, la mia ci è pienamente cresciuta, ma un paio di nomi che ci possano riallacciare a questa grande tradizione che sta vivendo un nuovo inizio.
Allora, adesso per me è difficoltoso fare dei nomi in particolare, perché cioè, nel senso che quando una persona è così tanto dentro nell'animazione fa un po' fatica a fare un nome su tutti. Diciamo che c'è stato proprio negli anni 60, 70, 80 diverse possibilità e movimenti, soprattutto di unione tra l'animazione italiana e quella della Svizzera italiana, che ha fatto sì che si sono sviluppate molte serie che sono diventate delle serie di successo.
C'era anche un contesto produttivo che agevolava questo incontro.
C'era un contesto produttivo, c'era un altro tipo di atteggiamento, logico. L'animazione era ed è una cosa che costa molto fare, cioè produrre un'animazione costa molto, ma in quei periodi c'era un'attitudine, un desiderio, cioè di svilupparsi, e per cui tanti scogli, che erano anche quelli di tipo finanziario, sono in quei momenti erano più facili da risolvere, e più c'erano anche tante persone, non direttamente persone che producevano animazione, che ne erano interessati, e per cui agevolavano, diciamo, queste possibilità.
Lugano Animation Days è un festival giovane, lo dicevamo, tre sono le edizioni.
No, è la quinta edizione.
Quinta edizione, infatti siete nati nel 2021. Allora, fino ad oggi c'è stata un'evoluzione.
Cavolo, se c'è stata. Cioè, tu state parlando del festival in sé o di quello che si produce?
Del festival.
Del festival sì, cioè, bisogna calcolare che noi abbiamo iniziato veramente in modo molto naif, con l'idea di rimettere, diciamo, in piedi qui nella Svizzera italiana un movimento di animazione che era lì latente, cioè nel senso le persone che fanno animazione ci sono, ma non c'era, e c'era un po', erano ognuno se ne stava nella sua cameretta a produrre, quindi il desiderio era di unire queste persone qui e cominciare a farle vedere e iniziare un rapporto con il resto della Svizzera e con la vicina Italia. E devo dire che l'evoluzione che c'è stata in questi 5 anni, noi stessi siamo sorpresi, cioè ogni anno c'è proprio dei passi avanti enormi per noi, magari visti dall'esterno non sono così, però per noi sono grandiosi, cioè nel senso anche ancora quest'anno la quantità di persone che arrivano dal resto della Svizzera, che vengono anche aiutarci per il festival, che hanno chiesto di venire qua e essere presenti e darci una mano, per noi è stata una grande sorpresa.
Stiamo parlando, lo ricordo chi fosse all'ascolto, chi si fosse unito a noi da pochissimi minuti, dei Lugano Animation Days, una quinta edizione che arriva fino a domenica. Come vi siete mossi per la selezione dei titoli?
Quest'anno abbiamo ricevuto ben 3.080 cortometraggi da tutto il mondo. È stata
siete in splendida top. Salute.
Sì, cioè 3.080 sono tanti.
Un gran lavoro.
È stato un gran lavoro, e abbiamo dovuto man mano anche coinvolgere altre persone per fare tutte le prime selezioni, che è stata una roba enorme, perché guardarsi 3.080 cortometraggi, insomma, è un enorme lavoro, però nello stesso tempo una grande soddisfazione, cioè perché non solo il numero di progetti che sono stati mandati, ma anche per noi la possibilità di vedere cosa c'è in giro per il mondo e cosa pensano gli artisti dell'animazione, cosa stanno vivendo a livello di sensibilità, per noi ogni volta è veramente un punto di vista privilegiato.
Un'ultima questione le sottoporrei: fa parte del programma anche un incontro sul tema delle intelligenze artificiali e il loro uso nel settore dell'animazione.
Sera.
Esatto, domani sera è sicuramente un grande tema che in parte spaventa gli autori, essendo un tema, come dire, non solo caldo ma se vogliamo dire, controverso, come lo affronterete?
Allora, quello che noi proprio per questo motivo abbiamo detto, guarda, adesso mettiamo insieme in una stanza persone, cioè nello studio Foce, persone di alto livello dell'animazione che non usano per nulla intelligenza artificiale, con invece giovani che stanno facendo esperimenti in questo senso, e apriamo un dibattito, per cui nel senso verrà anche il direttore dei corsi della scuola di animazione di Lucerna, ci sono qui presenti personaggi anche storici dell'animazione svizzera, e si apre un dibattito con, faremo degli esperimenti al momento. E secondo me sarà molto interessante, perché ci saranno proprio le due scuole, cioè per cui quelli che sono molto aperti e quelli invece che guardano con una sorta di, fra virgolette, paura questa cosa qui. Per cui per noi non è tanto quello che si arriverà alla fine come conclusione della serata, ma è l'idea, cioè che si possa parlarne senza averne paura, ecco.
Allora, io voglio ricordare questo importante appuntamento. Abbiamo visto i numeri, è una manifestazione che gode di ottima salute. Lugano Animation Days è già iniziato, proietta film animati fino a questa domenica 16 novembre, si parlerà anche di intelligenza artificiale. Tutto questo allo studio Foce, in combinazione con incontri, conferenze e una mostra di animatori svizzeri. Ringrazio tantissimo per questo pomeriggio Ivan Nurkis per essere stato con noi. In bocca al lupo, buon lavoro!
Grazie. Posso dire ancora una cosa?
Certo, veloce.
Allora, veloce è che tutte le proiezioni, tutto quello che vedrete è gratis, non è, per cui è aperto a tutti, venite anche nelle maschere di sabato mattina, che sono super interessanti.
Puntualizzazione giustissima. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, grazie mille.
Lei si chiama Lucrezia Dalt ed ha riaperto la musica di K qui sulla Rete 2 in diretta studio 17:36. Roberto Scarcella, benvenuto, l'editoriale del giorno.
Ciao Enrico, buonasera, buonasera a tutti quelli all'ascolto.
Allora, vogliamo parlare di orsi e di Giappone. Te sei appena tornato da un lungo viaggio in quel paese, abbiamo letto quel che hai visto, quel che hai fatto. È un po' che si parla di allarme orsi in Giappone e te ci sei capitato dentro un po' per caso.
Eh sì, diciamo più che dentro, accanto, perché se ci fossi finito dentro forse non sarei qui a raccontarlo, o magari lo racconterei con qualche arto in meno. Ma sì, ci sono finito andando a visitare un paesino che è un patrimonio UNESCO, che molti conosceranno, qualcuno ci sarà stato, che si chiama Shirakawa, e c'è un sentiero che ti porta dopo un quarto d'ora di salita a vedere dall'alto questo paesino molto bello, con le case in legno, con delle strutture molto particolari. Prendendo questo sentiero mi sono accorto che non incontravo nessuno che veniva verso di me. Arrivato in alto vedo un cartello con scritto: stamattina è stato avvistato un orso, questo sentiero è chiuso, non entrate, è pericoloso. E nel frattempo però io l'avevo fatto, perché dal mio lato non c'era nessun segnale. E insomma non ho avuto modo di preoccuparmi perché non lo sapevo. Però poi parlando con un collega che poi mi ha scritto dalla Svizzera, appunto, dicendo: guarda che gli orsi giapponesi sono tra i più pericolosi al mondo, sono molto aggressivi, e mi sono reso conto che di essere stato fortunato tutto sommato, e quindi diciamo il mio viaggio poi è continuato. E qualche giorno dopo, leggendo un giornale, mi sono accorto che la situazione era sfuggita di mano ai giapponesi, agli orsi, insomma a entrambi probabilmente.
Ma tu leggi il giapponese?
Io non leggo il giapponese, è forse l'unica lingua in cui non sono riuscito praticamente a dire niente in tutti i miei viaggi. Ho sempre cercato di imparare almeno qualcosa, ma lì è troppo complicato. In realtà ho cominciato a leggere quando sono arrivato a Hong Kong, ho passato qualche giorno lì dopo il Giappone, e lì compravo il giornale che era in inglese, certo. Insomma c'è più di un giornale in inglese ovviamente, e lì un giorno mi imbatto in una notizia dove mi rendo ancora più conto della situazione. Si parla di 10 persone morte, 100 feriti, attacchi in tutta la zona, compresa il posto dove ero io. Cioè, un turista spagnolo è stato ferito da un orso, che probabilmente era lo stesso orso che era stato visto la mattina in cui ero lì io, perché si parlava poi di un cucciolo di orso, che è il motivo per cui questo turista, insomma, non ha avuto grossi danni, per fortuna.
Allora, come si conviene in ogni racconto, poi c'è, come dire, la morale da qualche parte. Allora, che cos'è successo? Perché io ho l'impressione che in qualche modo questa vicenda ci riguardi.
Assolutamente, insomma, qua parliamo del rapporto tra uomo e natura, degli animali selvatici e di quanto l'uomo invade gli spazi degli animali e poi magari ritraendosi, cosa che è successa in Giappone, quindi hanno prima invaso gli spazi dell'orso, poi sono rientrati lasciando magari fattorie, montagne e lasciando un po' di terra bruciata, quindi l'orso va in città a cercare cibo, comunque si avvicina di più agli umani. Questa cosa la possiamo vedere anche in Svizzera, ad esempio se pensiamo al rapporto con il lupo, no? Che poi c'è sempre il partito pro lupo, contro lupo, insomma quando poi vanno ad attaccare le greggi o quando poi sono in zone vicine ai centri abitati. Quindi questa è una storia di non essere capaci, essere stati capaci a gestire il rapporto tra uomo e natura in un posto come il Giappone, che è molto rispettoso della natura, degli animali e anche dell'equilibrio, no? È proprio il paese dell'equilibrio. Se non ci riescono loro, secondo me in Europa dobbiamo iniziare a preoccuparci seriamente, magari non degli orsi, lì ce ne sono 54.000, in Europa ce ne sono circa 20.000, quindi pensiamo anche alla differenza numerica, ma questo riguarda tutto, ma veramente tutto. Ora si parla molto anche di clima, c'è la COP30 in Brasile, ci sono state tante occasioni per parlare di questo, mi sembra che di soluzioni se ne stiano trovando poche, si butta sempre un po', no? Il problema un po' più in là, sperando che lo risolva qualcun altro. Il Giappone ora lo sta facendo in modo per molti sbagliato, cioè sparando fondamentalmente, e come dicevi tu, prima di arrivare a sparare, ma questo non riguarda solo gli animali, riguarda, ahimè, e questo lo sappiamo anche noi umani, bisognerebbe trovare altre soluzioni.
E beh, quel che mi viene da dire in chiusura questo pomeriggio con Roberto Scarcella è che le cose non sono mai ora e adesso e basta, ma le cose hanno una storia fatta di scelte e spesso sono state scelte sbagliate o avventate o forse non considerando tutte le conseguenze che potevano avere queste scelte, e adesso ci misuriamo con le conseguenze di queste scelte e purtroppo spesso senza, come dire, commentare il partito del sì e il partito del no, chi ci rimette sono animali, nello specifico gli orsi, che nulla hanno a che fare con l'origine di queste scelte. Si trovano, un po' come è capitato a te, dentro una vicenda, un po' per caso, un po' perché qualcuno l'ha voluto. Roberto Scarcella, perdonami la chiusa, un po' polemica, ma alle 17.42 ci salutiamo qui, ci ritroviamo presto in questo spazio di Cappa e Spalla, qui a Cappa. Grazie mille Roberto.
Un saluto.
They say he didn't have an enemy. His was a greatness to behold. He was the last surviving progeny, the last one on the side of the world. He measured a half mile from tip to tail, silver and black, the powerful fins. They say he could split a mountain in two. That's how we got the Grand Canyon. Last great American whale. Last great American whale. Last great American whale. Last great American whale. Some say they saw him at the Great Lakes. Some say they saw him off of Florida. My mother said she saw him in Chinatown. But you can't always trust your mother. Off the Carolinas, the sun shines brightly in the day. The lighthouse glows ghostly there at night. The chief of a local tribe had killed a racist mayor's son. He'd been on death row since 1958. The mayor's kid was a rowdy pig. Spit on Indians and lots worse. The old chief buried a hatchet in his head. Life compared to death for him seemed worse. The tribal brothers gathered in the lighthouse to sing and tried to conjure up a storm or rain. The harbor parted, a great whale sprang full up and caused a huge tidal wave. The wave crushed the jail and freed the chief. The tribe let out a roar.
whites would drown, the browns and reds set free, but sadly one thing more. Some local yokel member of the NRA kept a bazooka in his living room, and thinking he had the chief in his sights, blew the whale's brains out with a lead harpoon. Let's great American whale, let's great American whale, let's great American whale, that's great American whale. Well, Americans don't care for much of anything. Land and water the least. And animal life is low on the totem pole, with human life not worth more than infected yeast. Americans don't care too much for beauty. They'll shit in a river, dump battery acid in a stream. They'll watch dead rats wash up on the beach, complain if they can't swim. They say things are done for the majority. Don't believe half of what you see, none of what you hear. It's like what my painter friend Donald said to me. Stick a fork in their ass and turn them over, they're done.
Beh, questo era un fantastico, come dire, Lou Reed, lo avete sentito, un'incisione del 1989, l'album si intitolava New York e il brano che abbiamo ascoltato adesso, Last American Wave, era ispirato a John Mellencamp, anche lui musicista, ma è un'ispirazione chiara che ci ha raccontato lo stesso Lou Reed in varie memorie, album splendido, qui tra l'altro forse alla batteria, o meglio alle percussioni, poteva esserci il percussionista dei Velvet Underground con ogni probabilità, vale a dire Mo Tucker, disco splendido di cui abbiamo sentito una versione rimasterizzata non molti anni fa, usciva nel 1989. I nostri consigli questo pomeriggio tornano sulla scena teatrale milanese e intanto saluto Daniele Bernardi che è collegato con noi. Buonasera, buon pomeriggio, ciao.
Buonasera, grazie dell'invito, grazie mille.
Nuovamente in scena a distanza di 5 anni dalla sua prima edizione, Il rumore del silenzio di Renato Sarti torna al Teatro Elfo Puccini a Milano, come detto in occasione del primo anniversario della morte di Licia Pinelli, la moglie dell'anarchico Giuseppe Pinelli, la cui nota e tragica fine ha fatto sì che la sua persona venisse definita come la 18ª vittima della strage di Piazza Fontana. Spettacolo quindi incentrato su quel cruciale 12 dicembre 1969, giorno in cui alla Banca dell'Agricoltura ebbe luogo questa mattanza, questo attentato, e Il rumore del silenzio, lo spettacolo, vede in scena lo stesso Sarti al fianco di Laura Curino, da poco impegnata anche sui palcoscenici della nostra regione, in modo particolare al sociale di Bellinzona. Con lui, la Curino, impegnata nel racconto di una delle sanguinarie vicende chiave di quelli che sarebbero poi stati chiamati i cosiddetti anni di piombo. Allora, come di consueto, a vedere lo spettacolo per noi c'eri te, Daniele, attore e autore, già nostro ospite in altre occasioni per quel che concerne il panorama teatrale milanese. Quello accostato da Sarti è un evento che insieme ad altri di quell'epoca è stato affrontato da più autori e registi. Se da un certo punto di vista gli anni 70 rappresentano ancora uno scheletro nell'armadio, da un altro punto di vista sembrano invece essere fonte di meditazione, ragionamento su un passato traumatico. Come ha scelto di raccontare l'evento Sarti in questo Il rumore del silenzio?
Sì, forse possiamo iniziare col dire, proprio perché sono uno scheletro nell'armadio, gli anni 70 sono ancora fonte di ispirazione su più fronti dal punto di vista artistico e non solo, e sebbene molto sia stato fatto, detto, scritto al riguardo, in fondo quel periodo che oggi appare un po' a tutti noi come lontanissimo, per me poi è il periodo della giovinezza dei miei genitori, necessita ancora di letture che lo inquadrino per comprendere come certi fenomeni e dove certi fenomeni avevano radice e al contempo cosa ci portiamo dietro oggi rispetto a quanto accaduto. Ci ho detto, Sarti ha imbastito questo spettacolo, come hai detto, 5 anni fa, 50 anni dalla strage di Piazza Fontana, costruendo essenzialmente una narrazione a due voci che vede da un lato Laura Curino farsi interprete, appunto narratrice del vissuto di Licia Pinelli in seguito all'assassinio del marito, come noto, tenuto in stato di fermo oltre misura, oltre il consentito e ingiustamente sospettato e gettato dalla finestra della questura e in circostanze tra l'altro ancora oggi mai chiarite. Al contempo abbiamo la voce dello stesso Sarti che riporta le storie personali invece delle vittime e delle loro famiglie, ricostruendo gli istanti di vita, le minuzie che precedettero e seguirono lo scoppio delle 16:37. Non va dimenticato che la strage presso la Banca dell'Agricoltura, strage di ispirazione fascista, di estrema destra, per la quale, dopo quello che Sarti giustamente definisce un vero e proprio gioco dell'oca di processi, non sono mai stati trovati colpevoli, è stata un evento proprio spartiacque collegata ad altri attentati di quello stesso giorno, diede il via a quella stagione che fu la stagione della lotta armata in Italia in un clima oggi per noi difficile da immaginare, un clima di tensione sociale appunto ormai molto, molto lontano dai nostri tempi.
Lo spettacolo è in scena fino al 16 all'Elfo Puccini, dunque c'è tempo ancora 3 giorni per poterlo seguire raggiungendo Milano. Naturalmente ad accompagnare questo racconto troviamo anche i disegni di Ugo Pierri e Giulio Peranzoni. Cosa aggiunge la loro presenza al narrato dello spettacolo?
Ma la presenza dei disegni sui due schermi che affiancano la scenografia si giustifica, credo, da un punto di vista progettuale attraverso il preambolo che fa lo stesso Sarti a inizio spettacolo, quando racconta del suo essersi trasferito da Trieste a Milano nella seconda metà degli anni 60 e della frequentazione degli ambienti dell'Accademia di Brera, degli ambienti artistici, quando appunto racconta che per pagare il conto in una trattoria e nessuno aveva una lira in tasca, al posto di mettere i soldi sul banco si rifilava uno schizzo, un'illustrazione o un bozzetto. Questa giustificazione personalmente per me non è veramente spinta fino in fondo e la presenza delle illustrazioni alle volte mi è sembrata decorativa in modo non particolarmente essenziale rispetto invece a quello che è l'impianto scenografico che rappresenta lo scoppio attraverso un groviglio di carta, una ragnatela di carta accartocciata che compare improvvisamente e pende dal soffitto. Inoltre ci tengo a dire che l'elemento più importante dello spettacolo secondo me sono proprio i due interpreti, in virtù anagrafica del loro essere stati testimoni dell'epoca della quale parlano e della quale raccontano.
Siamo quasi in chiusura, però va detta ancora una cosa che io aggiungerei. Ieri sera al debutto è seguito un momento di ricordo da parte delle figlie Claudia e Silvia, così come di Mario Livolzi e Roberto Moscati, che sono stati amici storici della famiglia dell'anarchico Pinelli. Che cosa puoi dirci in una battuta proprio in chiusura di questo momento che sarà stato certamente intenso?
Ma sì, questo si collega appunto a quanto ha appena detto anche sugli interpreti, no? La testimonianza di queste persone che, per rubare un'espressione ad Anna Negri che ha appena presentato il film su suo padre Tony Negri, queste persone sembrano avere proprio un piede impigliato nella storia, è essenziale secondo me in operazioni del genere. Fra le cose che sono state dette, menzionate riguardo a Licia Pinelli, mi sento di riportare quanto segue, cioè che il suo essersi battuta in modo anche inedito nei confronti della giustizia per trovare una verità sulla morte del marito è la dimostrazione quanto occorra veramente trovare i modi per essere eversivi, per lottare per un mondo più giusto. Cioè dicevano, non basta andare in piazza, non basta la fiaccolata, le facciamo tutti, bisogna compromettersi, metterci la faccia in qualche modo.
Abbiamo raccontato uno spettacolo all'Elfo Puccini di Milano che è ancora in scena fino al 16 di novembre, si intitola Il rumore del silenzio e vede in scena Sarti al fianco di Laura Curino, di cui ricordavo l'incursione in terra ticinese al Teatro Sociale di poche settimane fa. Ha curato la regia dello spettacolo dedicato alla Monteforno, qualcuno lo ricorderà, se ne è parlato anche diffusamente sulla nostra rete. Intanto io ringrazio tanto Daniele Bernardi, grazie mille, buona serata, ci risentiamo presto con gli spettacoli milanesi.
Grazie mille a voi, buona serata e alla prossima. Yeah.
turning back. Can I hold your hand? Just trying to understand. Oh, lately I've been reading between the lines. Whatever you say you want, when all said and done, oh, who do you think you are?
Rockin' in a heart.
Senti che pacca, Rosie Frater Taylor, disco dello scorso anno, questa era la prima traccia del lavoro Give and Take. Il disco si intitolava e usciva per Cooking Vinyl Featherweight. Lei è una chitarrista jazz che condensa folk soul in una densissima esperienza musicale. Nei suoi primi due album, questa cantautrice molto giovane, polistrumentista, Rosie Frater Taylor, si è presentata sin da subito come una sorta di mélange stilistico difficilmente incasellabile, tornito da un'eleganza di gesto che lasciava già presagire ottime cose. Qui in Featherweight traduce tutto in un sound molto robusto, lo avete sentito, perché ci ha portato dentro l'elettronica. Magnifico pezzo, gran tiro, sono le 18:00.
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase. Quello che avete sentito, insomma, è il famoso inizio di Febbre 90, il film tratto dal romanzo di Nick Hornby. Il film è pieno di battute ormai entrate nella leggenda. Sempre tra le battute iniziali del romanzo ce n'è una che definisce una certa visione del mondo. La lealtà, almeno in termini calcistici, non era una scelta morale come il coraggio o la cortesia. Assomigliava piuttosto a una verruca o alla gobba, qualcosa che ti viene appioppato. Allora, benvenuti alla non notizia del giorno, che questo pomeriggio voglio dedicare ad una pagina di cronaca che ho letto grazie al suggerimento di Natascia Fioretti. Questa mattina la pagina stava su Repubblica, si legge nel titolo: una squadra è per sempre, ecco come i neuroni ci fanno diventare tifosi. Se ne occupa Elena Dusi nella cronaca del quotidiano romano. Un gruppo di scienziati cileni ha studiato i meccanismi cerebrali associati alle risposte emotive dei tifosi. E che cosa accade quando osserviamo la nostra squadra perdere, quando osserviamo la nostra squadra prendere un gol? Avviene un temporaneo distacco fra le aree ancestrali legate alle emozioni di base, come piacere, rabbia e frustrazione, e quelle più evolute della corteccia cerebrale, alla base dei comportamenti razionali e delle scelte ponderate. A prevalere ovviamente sono le prime. Questo spiega le violenze negli stadi. C'è un'altra battuta famosa, romanzo, nel romanzo: ho cominciato a provare gusto nella sofferenza che il calcio procura, dice ancora il romanziere. Questo potrebbe portarci a pensare che, insomma, alla violenza, alla stupidità del tifoso non c'è via di scampo. Se sei tifoso, prima o poi incappi in un comportamento idiota. E il bello è che non ci puoi far nulla. Scatta qualcosa, tac, disconnessione e son problemi. Una mazzata all'avversario, una capocciata, una transenna lanciata dagli spalti non te la leva nessuno. Che cosa scatta al di là di un meccanismo neurologico? Il senso di appartenenza, primordiale, la tribù. Io sono di questa tribù, se mi attacchi mi difendo. Lascia stare che poi il tutto avviene dentro un campo rettangolare fatto d'erba o di cemento o di ghiaccio o in parquet. Le neuroscienze abbattono progressivamente l'antropologia e la sociologia. I comportamenti sono dinamiche chimiche e non relazionali o di ambiente. Ce ne dobbiamo fare una ragione.
Brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Oh, picket lines and picket signs, don't
punish me sister. With brutality sister. Talk to me sister. So you can see sister. Oh, what's going on? Simply cause our hair is long. Oh, you know that we've got to find. Bring some understanding here today. Oh, oh, oh. Pick it light and pick it sight. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on.
Right, right on. Right on.
...1971 escono alcuni dei più grandi dischi della musica soul, almeno da questo punto di vista non possiamo che essere d'accordo, e d'altra parte è anche il mio anno di nascita, 1971, e qui insomma la rottura di un ciclo tra virgolette amoroso, no? Marvin Gaye era il cantante dell'amore, a un certo punto mette nelle mani della Motown questo disco capolavoro assoluto della musica del XX secolo, ma cavolo, è un disco di denuncia politica radicalissimo, e la Motown non sapeva che fare. La storia della realizzazione di questo disco è leggenda anch'essa, tant'è che alla storia della realizzazione sono stati dedicati interi libri. Adesso vi vogliamo proporre una novità discografica che vede protagonista uno straordinario musicista. Lui si chiama Bill Callahan, musicista e cantautore con una delle più belle voci del rock americano, che ritorna con un lavoro solista a 2 anni dall'ultimo lavoro in studio, e dopo il live Resuscitate uscito giusto lo scorso anno, Bill Callahan annuncia questo nuovo album in studio che si intitola My Days of 58, in uscita a febbraio, manca ancora un po', un ritorno che promette di spingersi oltre i confini del minimalismo narrativo e dell'introspezione domestica che da tempo abitano la scrittura di Bill Callahan. Ad anticipare questo disco, di cui ricordo il titolo My Days of 58, c'è The Man I'm Supposed to Be, brano che sembra attraversare più vite, diciamo così, nello spazio di pochi minuti.
I saw that demon inside me, trying to claim my body as its own. Invader, enslaver, little headstone. Has it grown?
kids in the end will be fine, playing on the island in my mind. And when the island's gone, they will be finer. I've been living too long in my head. Not loving you enough in our bed. From now on, I start living my life as if the next day I'll be dead. Next day I'll be dead. I don't wanna be the man that I am anymore. I want the man you see to be the man you adore. Cut out that little piece of me, throw it on the floor, and watch the man I'm supposed to be walk right through that door.
Sentito che voce, Bill Callahan, il singolo che anticipa l'uscita a febbraio del nuovo lavoro. Il singolo si intitola The Man I'm Supposed to Be, è appena uscito, è uscito ieri. Lui è Bill Callahan nella scaletta musicale del nostro K, qui in diretta studio, 18:12 minuti 45 secondi. Enrico Bianda in vostra compagnia, 079-382-6765. Commentate anche le scelte musicali di K. E a quest'ora fuori qualcosa vedo anch'io da questo, dal nostro studio. È già buio, infatti siamo nel cuore dell'autunno. Ieri era la notte di San Martino. A qualcuno questa stagione di freddo e buio avanzati, insomma, incupisce, ad altri ispira. Parliamo dei poeti. Sul nostro sito rsi.ch, nella sezione cultura, si può trovare l'articolo "I fichi del ricco traboccano dal parco, poeti ticinesi in autunno". Si tratta di una breve raccolta di poesie nostrane dedicate all'autunno per gustare meglio le sensazioni di questa stagione. Un articolo molto bello che ci ha incuriositi. Le poesie sono di Giorgio Orelli, Alberto Nessi e Fabio Pusterla, e l'autrice dell'articolo, possiamo dire curatrice di questa piccola selezione, Sofia Murosoli Bertoli. Ben trovata, ciao.
Buonasera, ciao.
Laureata in Lingua e Letteratura Italiana, collabora con il portale Cultura del nostro sito RSI, si è occupata di italiano regionale nella nostra regione, collabora appunto alla redazione Cultura. Giorgio Orelli, Alberto Nessi, Fabio Pusterla, perché hai selezionato proprio questi tre fra i poeti ticinesi?
Ma allora, in parte è una scelta motivata da un gusto anche personale. Però mi piaceva poter dare uno spettro ampio di ciò che l'autunno può muovere nei poeti e nell'arte, a voler allargare lo sguardo. Sono infatti tre autori molto diversi, che però secondo me ben rappresentano il panorama poetico ticinese. Se vogliamo andare anche un po' nel dettaglio, Orelli è forse il più famoso dei poeti in Ticino e quindi mi è sembrato anche giusto selezionare una voce così autorevole. E come Nessi, a me Diorelli piace molto che nelle sue poesie la gente possa ritrovare qualcosa che conosce e quindi sentirle più vicine, perché appunto come Nessi sono poeti del concreto, estremamente reali, quindi attaccati alla terra. E Nessi inoltre, legandomi un po' quindi ai miei studi, soprattutto alla mia tesi di master, l'ho scelto perché mi è piaciuto e mi intriga sempre il linguaggio usato nei suoi componimenti. Infatti, per chi ha letto le sue poesie, si può notare che ci sono dei tratti tipici del parlato, dell'italiano parlato in Ticino nelle sue poesie. Questo secondo me è molto affascinante e unico.
E come descriveresti il modo di sentire l'autunno di ognuno degli autori presentati, diciamo, in una brevissima presentazione?
Allora, per Pusterla mi ha dato subito l'impressione di un restare immobili, fermarsi, guardare e ascoltare quello che l'autunno può offrire. Invece per Nessi guardare delle scene quotidiane, estremamente locali, quindi di vita comune e regionale. E per Orelli invece, almeno in queste poesie selezionate, secondo me si può notare più un dinamismo, quindi ci sono dei movimenti rapidi un po' in contrasto con questa stagione che apparentemente ha un senso di lentezza, l'autunno secondo me.
Allora, restare immobili guardando il quotidiano, ma poi ogni tanto muoversi velocemente, così riassumiamo la posizione di Orelli, Nessi e Pusterla. Dove hai letto le poesie che hai raccolto nel tuo articolo? Sono letture personali o vengono da un percorso di studi? Mi par di capire che siamo proprio in questa direzione.
In realtà nel mio percorso di studio ho avuto occasione di conoscere solo a grandi linee soprattutto le opere di Orelli. Invece Pusterla era mio professore all'USI, quindi c'è stato anche un volerlo coinvolgere perché ho poi letto le sue poesie per conto mio, quindi sono letture personali prese dalla mia biblioteca personale. Però
secondo te queste poesie possono influenzare il nostro modo di vedere l'autunno dei lettori? Poco fa dicevamo che insomma fuori è già buio, per alcuno, per diversi probabilmente c'è solo cupezza qua fuori, per altri invece l'aiuto di queste poesie potrebbe aiutare.
Allora sì, l'obiettivo era anche un po' quello, forse riuscire a rallentare un attimo, che è quello che ci fa fare la poesia, e che in generale ci permette magari di cogliere con più attenzione i dettagli, le piccole cose, e anche magari guardare da un'altra prospettiva questo buio, che può giustamente dare un senso magari di malinconia, può essere anche però qualcosa di diverso. E poi ovviamente era un'occasione per leggere poesia che, sono consapevole, non è una lettura quotidiana per tutti, quindi era un po' quella la scelta di prendere delle poesie dell'autunno.
Sofia, un'ultima questione, poi ci salutiamo per questa sera.
Sì.
Trovi che l'autunno sia una stagione poetica?
Allora, sì, risposta netta, perché secondo me, a parte il senso di cambiamento che portano tutte le stagioni, proprio per questo suo senso di malinconia, di cupezza, come hai detto tu, si può intravedere un dover lasciare andare qualcosa alle porte dell'inverno. A me piace molto questa vena poetica dell'autunno, e non solo a me, perché appunto ha ispirato così tanti scrittori, che è veramente una stagione poetica l'autunno. Sì.
Allora, ricordiamo che potete leggere le poesie sull'autunno di Orelli, Nessi e Pusterla sul nostro sito rsi.ch, sezione cultura. L'articolo che le raccoglie si intitola I fichi del ricco traboccano nel parco, poeti ticinesi in autunno. Lo ha scritto Sofia Morosoli Bertoli. Ti ringraziamo tantissimo per essere stata con noi. Buona serata, alla prossima.
Grazie mille a te, grazie, buona serata. We'll be right back.
Lobos do Mar, una bella pagina di Rodrigo Leao, appena uscita anche questo 2025, il lavoro per questo cantante portoghese, 18 e 22. Adesso ci regaliamo un paio di brani molto belli. Il primo è una cover di Stevie Wonder, uno Stevie Wonder ancora, diciamo così, giovane, che sceglie di interpretare un brano di Paul McCartney e John Lennon, We Can Work It Out.
Try to see things my way. Do I have to keep on talking till I can't go on? Why you see it your way? On the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Hey, I have always thought that it's a my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out.
Stevie Wonder nella musica della Rete 2, nella musica di K, 18, 25, 45 secondi, siamo ai saluti. Il congedo K finisce qui, io ringrazio molto Elisa Rossello che ha preparato parte di questo programma per questa diretta. Io sono Enrico Bianda, ci ritroverete domani a partire dalle 17 in diretta se vorrete, ma l'attualità e gli approfondimenti di Rete 2 sono in partenza a partire dalle 6 con Natascia Fioretti domani mattina, che potete ascoltare naturalmente. Vi lascio ancora la musica, il trio The Bad Blues, quando era ancora trio The Bad Blues, vale a dire pianoforte, basso e batteria, Games Without Frontiers, il brano che ascoltiamo insieme da It's Hard, era il 12° lavoro di questo trio. E poi direttamente sulle informazioni con Modem alle 18.30, poi si apre naturalmente Rete 2 Informa con le informazioni che arrivano dai colleghi del radiogiornale. Da parte mia, grazie, restate all'ascolto, state bene.